Allora in Giovanni,
al capitolo 17,
dopo la preghiera sacerdotale, anzi la continuazione, la parte finale,
questo è Gesù che parla, possiamo leggere dal
verso 20 fino al 26, questi sei versetti. Dice così: io non prego soltanto per questi, e si riferiva ai suoi discepoli, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, ed io in loro. Lode al Signore per questa parola. E questa preghiera è uno dei momenti più alti, più sublimi, se così si può dire, del Vangelo di Giovanni. È un momento in cui il cuore di Gesù si spande davanti al Padre, e a parte le cose che dice nella prima parte di questa preghiera, c'è un momento in cui la preghiera di Gesù diventa grande. È come se lui potesse vedere, al di là del tempo, tutte le problematiche di conflitto, di tensione. È come se lui potesse già immaginare la difficoltà estrema di unità che c'è nel sistema in cui viviamo. È come se già potesse vedere con la sua mente tutto quello che sarebbe stata la frantumazione dell'unità, culture, razze, tutto quello che sarebbero diventate delle barriere politiche, religiose, tutto quello che sarebbe veramente diventato una maledizione per l'uomo, perché creato per vivere un progetto di unità non solo con il suo creatore, ma anche con i suoi simili, con i suoi fratelli. Gesù si trova di fronte a un problema grande in quel momento, e mentre che prega tutte queste immagini gli scorrono davanti, vede realmente il caos intorno a sé, vede l'uomo ridotto ai minimi termini dal diavolo, ma nello stesso tempo, nel mentre che ha questa sofferenza grande e suprema, lui stesso sta pensando alla missione datagli dal Padre, che ha proprio questo significato grande di unità, di unione in lui, di tutti i popoli, di tutte le genti. E così infatti si esprime: non prego solamente per i miei discepoli, non sto guardando il mio piccolo orticello, ma la mia missione è per tutti quanti, è per tutti quelli che sono preparati, è per tutti quelli che Dio chiamerà, quelli che credono in me per mezzo della loro parola. E qui esprime questo primo concetto, che siano tutti uno. Un concetto di unità, di armonia, difficile da concepire oggi, nella realtà in cui ci troviamo. Non è difficile vedere come la crisi dell'unità avviene in tutti, anche nell'unità stessa. C'era un giornale che si chiama Unità, anzi c'è ancora, ma nella stessa unità, o chi si definisce unità, ci sono correnti, controcorrenti, tensioni. E che dire anche dell'unità con noi stessi? Tante volte, perfino nell'uomo, non solo c'è la difficoltà ad avere relazioni, ma lo sdoppiamento, la frantumazione è persino dentro di noi. Quante volte vi sentite in conflitto con voi stessi, non solo con gli altri, con i diversi, Tante volte andiamo per categorie, prima mettiamo quelli più diversi, dice con questi non ci posso neanche ragionare, poi facciamo delle categorie sempre più vicine, questi di qua, questi. Poi alla fine ci accorgiamo che il conflitto non è una problematica di diversità, ma è una problematica di natura umana. La natura umana senza Cristo è una natura in conflitto. È una natura in conflitto perché sapete bene che l'Apostolo Paolo dirà che quella a cui l'animo ha animo, la carne cos'è? È morte. E allora morte all'altro o morte a noi stessi. E poi ancora inimicizia contro Dio. Queste sono le massime espressioni della nostra capacità umane. Ed infatti lo stiamo vedendo. L'uomo nella sua massima manifestazione cosa fa? Si uccide, uccide e si ribella a Dio. Sono le tre categorie più profonde della natura umana. Ma qui Gesù guarda oltre, guarda l'opera che lui sta compiendo e comincia a sognare, comincia a immaginare qualcosa di meraviglioso, comincia a pensare lui come qualcuno che sta donando la sua vita, come un donatore di organi. Oggi quando qualcuno muore facilmente dice il mio organo voglio che viva in quell'altra persona. E Gesù sta già immaginando qualche cosa che è una rivelazione grande. Io muoio, ma una parte di me continuerà a vivere in tutti quelli che mi riceveranno. E allora la sua morte viene in qualche modo compensata, allietata da questa chiarezza, per la gioia che gli fu davanti, dice la scrittura, accettò veramente questo martirio, per la gioia di vedere, che cosa? Di vedere tante persone vivere della sua vita, che siano tutti uno, come tuo Padre sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi. E tutto questo, guardate un po', affinché il mondo creda. Sapete, è strano, ma un modo con cui il mondo può credere è proprio vedendo i graziati da Dio, cioè vedendo queste persone che non vivono più per una propria cultura, una propria mentalità, una propria idea, etichetta, ma che sono morti in Cristo e rinati in Cristo, che erano persone che umanamente si rendevano conto che non avrebbero mai potuto vivere. E infatti dice, se siamo morti in Cristo, viviamo come attraverso di Lui, viviamo per Lui. Il mondo non può vedere Cristo, il mondo non può vedere qualche cosa che ancora non è come una realtà che si presenta di fronte a noi inevitabile, non è una presenza che ci costringe, ma il mondo può vedere le persone che hanno ricevuto questo trapianto meraviglioso, il cuore nuovo, dono di Cristo. Ecco perché, vedendo delle persone accomunate non da una forma di pensiero, non da una religiosità esteriore, non da una teoria, non da una teologia, ma dalla vita di Cristo, il mondo crede, perché dice non è possibile, queste persone dovrebbero essere come gli altri, dovrebbero essere settarie, chiuse, schematiche, dovrebbero essere veramente fare le guerre di religione, dovrebbero ammazzare nel nome della loro religione, invece si amano. Allora c'è qualcosa che è strano, non può essere una scoperta umana quella dell'amore. Il mondo sa benissimo che l'amore non è qualche cosa che lui può partorire, e allora quando vede una realtà di unità, non unità lavaggio di cervello, non unità fusione, non una unità sistema totalitario, no! Quando vede un'unità interiore, e allora comincia a credere che qualche cosa di strano c'è, c'è lo zampino di Dio. E qui come avviene questo? Io ho dato la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Vedete come l'ha risolto il problema Dio? Non ha detto io gli ho dato una direttiva generale e loro ora si stanno sciarriando tutti per vedere chi ha ragione, chi ha capito bene. E perché
Umanamente è così, sapete, quando c'è un direttore, qualcuno dice dovete fare così e ci sono tre o quattro persone, poi uno fa in un modo, uno fa in un altro, e poi cosa succede? Si comincia a litigare, a dire no, non è vero, lui aveva detto così, no, aveva detto colì, no, ma tu non capisci niente, aveva detto così, poi uno prende pure la registrazione e dice guarda, aveva detto così, sì, ma questa parola che cosa significa? Allora lì cominciamo analisi del linguaggio, cominciamo per cercare di capire che cosa sono le direttive di questo leader meraviglioso, di questo maestro. Allora Dio ha detto aspetta, prima che succeda questa gran confusione, io gli do la mia gloria, come a dire la mia testimonianza, non gliela do esterna, una parola esterna, ma gliela metto dentro. Metterò le mie leggi nei loro cuori, scriverò le mie leggi dentro di loro. Questo è il sistema di Dio per l'unità. Non è quello di farci un lavaggio di cervello. Non è quello di farci ragionare tutti allo stesso modo, anche se noi tante volte facciamo così e ci uniamo in gruppi, in situazioni, per avere persone che la pensano come noi. Il club degli aviatori, il club dei giocatori di poker, il club, cioè questo bisogno di unità, voi sapete che nel sistema in cui viviamo è perseguito in questa maniera, cioè persone che hanno degli hobby, delle cose che li uniscono, li unificano, e però si deve parlare solamente di quello. Allora tu ti unisci in un club del genere, devi parlare solo di quello, se parli di una cosa diversa no, sei fuori gioco. Ma Dio non ha creato un'unità di questo genere, un'unità mentale, un'unità culturale. Non poteva avvenire, ma ha creato un'unità spirituale. E questa mattina io ho uno stesso cuore, ho un denominatore comune con tutti quelli che hanno creduto in Cristo, cioè la gloria, la testimonianza di Dio è venuta in me come in ogni persona che ha ricevuto Gesù come Salvatore. E questo è bello. Questo è bello perché io so, io non mi spavento dei conflitti che ho con l'altro, perché so che quello che mi unisce è più di quello che mi potrebbe dividere. Non ho paura di scoprire le tensioni, le fratture, le cose che lavorano contro l'unità, perché ricordiamoci che l'Apostolo Paolo poi lo dirà bene. Che i frutti della carne cosa sono? Invidia, gelosie, contese, sette, eccetera, eccetera. Quindi guardate quanti ostacoli nella nostra mente all'unità, quante difficoltà. E se noi sentiamo la testimonianza di queste spinte umane, noi non riusciremo ad essere uniti con nessuno. Dicevo, neanche con noi stessi, perché i nostri stessi pensieri ci confonderanno in certi momenti, non capiremo neanche cosa vogliamo, dove vogliamo andare, chi siamo. Ecco perché tante volte sembra strano, ma dovremmo prendere molto scherzosamente quello che pensiamo e seriamente quello che Dio dice. Dovremmo prendere molto con le pinze tutte le nostre sentimenti, sensazioni. Io tante volte parlo con delle persone che pensano, dice, ma guarda, forse la verità è che io ti odio dentro, e sono credenti, tra moglie e marito, dico forse la verità, sai, la verità emerge quando uno veramente non ce la fa più, ma non è così, quella verità che emerge nei momenti di intolleranza è verità di frustrazioni, verità di rabbia, verità di ribellione, però tante volte le persone non lo sanno, quindi la cercano di camuffare, quando poi viene fuori una verità, dice no, ho scoperto dopo 20 anni di matrimonio che non ti sopporto più, questa era la verità, non ho avuto il coraggio di vederla. Ma quale verità? Non è questa la verità. Tante volte noi siamo persone che da una parte non vogliamo tenere conto i sentimenti e poi quando vengono fuori ci crediamo magari troppo, siamo estremisti, ma c'è una verità diversa di una testimonianza che Dio ha messo in noi. E non è facile da ascoltare, sapete perché è facile accendere la radio, è facile telefonare agli altri, è facile... Nel mondo in cui viviamo, così caotico, così bombardati da 100.000 stimoli, così tante volte entusiasmati, anche cristianamente, dico, cioè, è difficile percepire questa testimonianza. È come se uno volesse più che altro emozionarsi di Dio, ma poi rimangono le tue emozioni di Dio. Ma Dio non è un'emozione. E questa testimonianza è qualcosa di più profondo che lo Spirito Santo sta cercando di illuminare in te. Infatti, chi è che sta scoprendo l'unità? Chi è che sta cominciando a vivere questa unità? Chi ha preso un sacco di sbattoni? Chi ha sofferto tanto? Chi si è scontrato con la propria intolleranza, con l'intolleranza degli altri? Chi ha scoperto tutte queste cose tra le macerie, tra la distruzione totale? Quando direbbe Signore basta, allora non ci credo più che il cristianesimo è unità, comincia invece a ricevere una testimonianza, un'attestazione profonda dello Spirito Santo che ti dice puoi veramente essere unito al tuo fratello, alla tua sorella. E questo è un miracolo. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato, come a dire, io ho messo qualcosa di dentro che è molto più grande di qualunque differenza, divergenza, frattura, barriera che c'è all'esterno. Io in loro e tu in me. Guardate che unità, affinché siano perfetti nell'unità. Umanamente è una parola impossibile, perfetto nell'unità. Eppure io so che in certi momenti la sperimentiamo. Ecco, poco fa era un momento del genere. Nella presenza dello Spirito Santo, nella libertà della presenza di Dio, scopriamo che non ci sono più barriere. Sentiamo che ci apparteniamo. E ci apparteniamo al di là di tante cose mentali, teorie, teologie, storie mentali che per noi tante volte diventano così grandi, ma quando c'è la presenza di Dio, Lui diventa grande e tutti quelli che hanno la presenza di Dio vivono questa grandezza, tutte le barriere scompaiono e lo Spirito Santo sta lavorando in questo momento per questa rivelazione nella tua vita. E non solamente per farti vivere, ripeto, l'unità con gli altri, ma prima di tutto per darti una stabilità, per non lasciarti confondere da quel terremoto di pensieri che ogni tanto ti assaliranno, confusioni, desideri in antitesi, spinte contrarie, e tu dirai, mamma mia, che confusione mentale, come faccio a essere uno, come faccio a essere unitario, come faccio ad andare in una sola direzione se nella mia mente ci sono 3, 4 spinte, 6 programmi, 7 programmazioni. Osservavamo in questi studi che ho fatto sulla sessualità che spesso proprio uno degli effetti dell'avere un rapporto totale, completo con un'altra persona, ecco perché Dio consiglia veramente, vivamente, quando dice ti consiglio vivamente di evitare rapporti prematrimoniali, perché quando c'è un'unità totale, sessuale, carnale, c'è come uno scambio di programmi, i programmi di uno vengono nell'altro, quelli dell'altro vengono nell'uno, e capisci bene che a forza di acquisire programmi, quando ti trovi poi a dover vivere, c'hai come inseriti tanti programmi che non ti appartengono, e lì è confusione, lì è difficoltà. Come si fa? Ma è bello sentirsi dire dallo Spirito Santo questa mattina e forse domani quando sarai in confusione, forse dopodomani quando incontrerai quella persona che ti verrà di dire proprio io non ci voglio avere a che fare più con questo tipo di fratelli, credenti. Forse è importante ricordarti in quel momento la testimonianza dello Spirito Santo che ti dirà guarda che io ho messo in lui perché ha creduto. Lo stesso denominatore, la stessa gloria, testimonianza che ho messo in te. Non guardatevi attraverso i canali umani, ma guardatevi attraverso la mia gloria, attraverso la mia testimonianza. Non ascoltate le testimonianze delle vostre visuali ristrette, ma a me mi hanno detto che tutti quelli che fanno così sono sbagliati. E tante volte purtroppo anche nell'ambito cristiano abbiamo questo tipo di mi hanno detto che tutti quelli che non si mettono il velo, tutti quelli che fanno così, tutti quelli che qua e là non sono da Dio. Attenzione, attenzione veramente, smettiamola di giudicare dall'apparenza e impariamo a cogliere la testimonianza di Dio nella nostra vita e nella vita degli altri. Ma il problema fondamentale è che tante volte non la cogliamo neanche nella nostra vita, ci basiamo su un'osservanza esteriore, appena vediamo un altro che ha un'osservanza diversa diciamo non è giusto, è sbagliato. No, impariamo a ricevere la testimonianza, l'attestazione dello Spirito Santo, perché questa ci aiuterà proprio nei momenti di confusione, proprio nei momenti di crisi, proprio nei momenti in cui ti sentirai dissociato, ti sentirai confuso. Non avere paura, tante volte Dio permette questi momenti, anzi, non dico che li favorisce, ma perché? Perché tu trovi un'unità più vera, non perché tu rimani confuso, rimani dissociato, rimani fratturato, ma perché tu cominci ad approdare a questa gloria. E come finisce questo versetto? E concludiamo anche noi questa mattina. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti, quindi nell'unità, e affinché il mondo, ancora una volta lo ripete, il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Come a dire, hai dato la stessa dignità che io c'ho. E guardate che incredibile, Dio ha dato, Gesù aveva una dignità grandissima. Forse noi vedendolo come uomo non lo possiamo capire, perché in realtà all'esterno non sembra aver avuto molta dignità. Cioè non era una persona quella che non si faceva passare la mosca al naso, anzi se ne faceva fare di tutti i colori. Non era quello che si incavolava subito e come volevano fare i suoi discepoli faceva scendere fuoco dal cielo per consumare tutti quelli che erano contrari. Non ragionava così, lui era spinto dall'amore. Ma capite bene che la stessa dignità che Gesù aveva è stata data a noi. Tante volte noi abbiamo problemi di dignità, certamente tante volte viviamo quel paradosso anche di una educazione che ci vuole quasi derivanti dalle scimmie, scimmie evolute, e certamente questo non aumenta il nostro senso di dignità, sapere che mio padre è uno scimmione di quelli proprio e mia madre è un orangotanga, tanga, ma non in tanga. No, non aumenta la dignità il sapere veramente che... Ecco perché anche questa è una ragione di suicidio spesso per gli adolescenti, e si sta scoprendo ora sempre di più, che tanti valori, tante idee che sembrano liberatorie in realtà diminuiscono la dignità. Ma Dio ci ha dato la dignità di Cristo. Ognuno di noi, scusatemi l'espressione, è come un piccolo Cristo. Perché Gesù, donatore, è morto, una parte di Lui è venuta a vivere in ognuno di noi. Padre, e qui ci fermiamo a questo verso, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che Tu mi hai dati, affinché vedano che cosa? La mia gloria che Tu mi hai data. Guardate che bellissima preghiera. Massimo desiderio di Gesù. Voi pensate che il Padre non esaudiva Gesù? No, non era come i nostri padri che ogni tanto non ce ne permettevano qualcuno, anzi bisogna dire che i nostri padri sono stati troppo buoni. E qui ci fermiamo a questo verso. Io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che Tu mi hai dati, affinché vedano che cosa? La mia gloria che Tu mi hai data. Guardate che bellissima preghiera. Massimo desiderio di Gesù. Voi pensate che il Padre non esaudiva Gesù? No, non era come i nostri padri che ogni tanto non ce ne permettevano qualcuno, anzi bisogna dire che i nostri padri sono stati troppo buoni, ma di quei padri delle generazioni passate, Gesù è stato esaudito in questa preghiera. E allora Lui sa che la risposta è avvenuta, e infatti noi siamo con Lui, siamo lì dove Lui è. E dove Lui è? Lui ora non è più su una croce, ma è seduto nei luoghi celesti. Dove siamo seduti noi? Cioè, sì, sulle sedie, qui, questa mattina. Ma dove siamo seduti in realtà? Questa è la rivelazione, questa è la cosa che ci libera. Perché tante volte noi ci sentiamo seduti sulle spine del sistema in cui viviamo, ci sentiamo seduti proprio, anzi neanche seduti, ci sentiamo in piedi, perché tante volte non c'è neanche un posto in questo mondo dove sedersi. Ci sentiamo seduti veramente sul fuoco, ci sentiamo seduti sull'inferno, ci sentiamo seduti veramente sul non senso, sulla vanità, sulla demenzialità, sulla distruttività. Ci sentiamo seduti lì, e tante volte per smuoverci da lì ce ne vogliono di situazioni, perché ci sentiamo seduti lì. Tante volte non ci siamo seduti di nostra volontà, qualcuno ci ha fatto sedere là, delle esperienze negative ci hanno fatto sedere in quelle posizioni di incredulità, di dubbio, di paura. Ci siamo seduti là E cosa vediamo lì? Dice, affinché vedano la gloria che tu mi hai data. Ma se siamo seduti in un posto del genere, altro che vedere la gloria di Dio, vediamo il fango, vediamo la distruzione, vediamo il non senso. Ma Dio ci sta dicendo, guardate che non siete seduti semplicemente in un mondo umano, in mezzo allo sporco che impera, alla violenza che cresce, alla contaminazione, non siete seduti là. Accorgetevi di dove vi ho fatto sedere. Siete seduti con il vostro spirito, con il vostro cuore, siete seduti nei luoghi celesti, perché Dio ha esaudito la preghiera di Gesù. E noi questa mattina ci alziamo in piedi, e noi questa mattina possiamo ringraziare Cristo perché la sua preghiera è stata esaudita. Io voglio che dove sono io siano con me quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria. Questa è la preghiera di Gesù. Ricordatevi che c'è un'altra preghiera però, del nemico. Non è scritto, ma è come se lui pregasse, io voglio che dove sono andato io, vengano con me la maggior parte di persone. Dio non vuole esaudire questa preghiera. Ecco perché vuole che il messaggio del Vangelo sia predicato, il messaggio dell'amore sia portato. Perché c'è un'altra preghiera, c'è un'altra preghiera di rabbia dell'anticristo, del nemico delle anime nostre, che vorrebbe farci solamente sedere sui luoghi umani e vedere lo sfascio, vedere la distruzione e persino prendercela pure con Dio, perché secondo lui ci ha fatto sedere in questi luoghi sporchi, distruttivi, violenti, ingiusti. Ma lo Spirito Santo ti sta dicendo, io ti ho fatto sedere in altri posti. Io ti ho portato il regno mio dentro di te. Sei stato seduto nel male, ma ora io ti ho fatto sedere in luoghi spirituali. E non si trovano in qualche chiesa particolare, in qualche luogo, ma si trovano dentro di te. Ecco perché li puoi scoprire. Gesù è stato esaudito e noi siamo stati messi in Lui, seduti nei luoghi celesti. Ma perché? Affinché vediamo questa gloria. Ed è triste quando noi siamo seduti lì, ma non la vediamo. Dio come posizione ci ha messo lì. Tutta la realtà ci farà credere tante volte che non è vero. Le circostanze, le difficoltà, le prove, le tentazioni ci diranno, ma quale seduto nei luoghi celesti? Ma sei proprio nell'immondizia, quale sui luoghi celesti? Sei seduto, sei messo male, altro, ma dove sei seduto? Sei seduto su una mina vagante, sei seduto su un deposito di dinamite, esploderà da un momento all'altro. Ma lo Spirito Santo ti dice, la preghiera di Gesù è stata esaudita, tu sei con Lui. E se sei con Lui, puoi vedere le sue cose, puoi vedere la sua libertà, la sua forza, la sua gioia, che diventano la tua libertà, la tua forza, la tua gioia. Puoi vedere veramente la testimonianza di Dio e la puoi vedere proprio quando ne hai bisogno, ogni giorno, non è un discorso astratto, la puoi vedere proprio quando tutti i dati sensoriali ti diranno altre cose, ti diranno guarda, sei in prigione. La libertà dello Spirito Santo dirà, non è vero, tu sei libero. Guarda, tutti ti odiano. Non è vero, la testimonianza di Dio ti dirà, io ti ho amato fin dalla fondazione dei secoli. Guarda, tutti ti mettono in cattiva luce, tutti ti discreditano. No, ti dirà la testimonianza dello Spirito, io ti valorizzo. Io ti ho creato in una maniera stupenda. Fratelli, abbiamo bisogno di recepire questa testimonianza, perché spesso gli altri non ci aiuteranno, forse neanche i fratelli ci aiuteranno tante volte, ma Dio ci aiuta a prendere coscienza della dignità che abbiamo, perché sa che appena ne prendiamo coscienza diventeremo dei canali, diventeremo uniti con noi stessi, diventeremo uniti, capaci di armonizzare, non pure di patate, ma capaci di armonizzare anche con persone che hanno teorie diverse, ma hanno Cristo in comune. E tutto questo diventerà una testimonianza meravigliosa per il mondo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché Il tuo è un pensiero di unità. E anche se nel sistema in cui viviamo, a vari livelli politico, sociale, culturale, sembra prevalere la frattura, la dissociazione, il conflitto, in tutti i sensi. Sembra che chi sa di più debba usare questa sapienza come una sapienza carnale, terrena, diabolica. Ma noi, Signore, vogliamo vedere il tuo progetto questa mattina e vogliamo adoperarci per una sapienza spirituale, sia pacifica, mite, arrendevole, piena di buoni frutti. Sì, Signore, questa è una sapienza che viene dall'alto. Non è una sapienza che nella nostra mente si può mai partorire, ma grazie che questa sapienza, come dice questa preghiera che abbiamo letto questa mattina, questa gloria, questa sapienza, tu l'hai fatta abitare in noi. Quindi non è vero che siamo incapaci, non è vero che siamo limitati. Questo è un limite umano, ma nella nostra debolezza la tua potenza si dimostra perfetta. E questa mattina, Signore, ti preghiamo che possiamo cogliere questa potenza di libertà, di unità con noi stessi, di armonia con te e con noi stessi, di pace col nostro prossimo, con il nostro fratello in particolare. Proprio, Signore, perché da tutto questo venga fuori un messaggio molto più grande di quello settario, di quello confessionale, di quello quasi portato in maniera imprenditoriale, in cui è normale, pensa il mondo, che ognuno debba arricchirsi, debba creare il suo proprio regno. Ma non vogliamo creare il nostro regno nel nome tuo, ma vogliamo veramente, Signore, imparare ad essere messaggeri del tuo regno. Ti ringraziamo per questo nel nome di Cristo. Amen. Dio ci benedica, lode al Signore.